Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app. State ancora ascoltando il programma in italiano di Radio SBS, con voi Magica Fossati e Massimiano Gugole fino alle 10. E nei giorni scorsi abbiamo dato notizia anche nei nostri notiziari di una proposta fatta in Italia da un politico leghista, il senatore Manfredi Potenti, che avrebbe voluto vietare per legge, almeno negli atti pubblici, i nomi al femminile di alcune professioni, con addirittura multe di fino a 5.000 euro per chi non si adeguasse.
E secondo la proposta che aveva fatto il senatore, negli atti pubblici parole come sindaca, questora, avvocatessa e rettrice dovrebbero essere aboliti e a chi non si adegua dovrebbe essere inflitta una sanzione fino a 5.000 euro.
E appunto, in realtà, sul disegno di legge si è fatto marcia indietro e anche la Lega ha precisato che la proposta di legge del senatore era un'iniziativa del tutto personale, ma non è certo la prima volta che si dibatte in Italia la questione della lingua e della sua inclusività, oppure della mancanza di questa inclusività. Oggi noi abbiamo in qualche modo anche la fortuna di avere in studio con noi una sociolinguista o divulgatrice italiana che da tempo si occupa di questa questione, ovvero Vera Gheno, autrice di vari libri, tra cui il recentissimo Grammamanti, immaginare futuri con le parole. È Vera, appunto, è qui con noi nello studio di Melbourne. Buongiorno.
Buongiorno.
Benvenuta.
Grazie.
Buongiorno Vera, naturalmente potete intervenire anche voi con domande o commenti chiamando il 1300 799 626 o inviandoci un sms allo 0429 996 263. Innanzitutto, per partire, Vera, ti chiederei di spiegare o di ribadire, perché insomma già ne sa, che cosa si intende per linguaggio inclusivo.
Allora, in realtà vado subito, entro subito direttissima, io manco lo chiamo linguaggio inclusivo perché penso che non sia abbastanza parlare di linguaggio inclusivo. Giusto per darmi un paio di etichette, sono una donna bianca, eterosessuale, cisgender di mezza età e quindi per molti versi sono in una posizione di privilegio in una società che discrimina le persone per un sacco di motivi, per cui, per esempio, tra cui l'orientamento sesso-affettivo, identità di genere, il colore della pelle e così via. E non avrei notato la parzialità del termine inclusività se non me l'avesse fatto rilevare un mio carissimo amico e collega che si occupa di questioni di DEI, diversità, equità e inclusione, da molto tempo, che si chiama Fabrizio Acanfora, che è un uomo su cui pesano due possibili discriminazioni, essendo lui sia autistico sia omosessuale. E lui notava che nello Zingarelli, che è un po' il nostro vocabolario più aggiornato, inclusività vuol dire capacità di includere, di accogliere, di non discriminare. E in questa definizione si coglie il limite stesso della parola, che si tiene di conto solo la volontà di chi include, di chi accoglie e di chi non discrimina, ma non di chi viene incluso, accolto e non discriminato. E quindi diciamo che il termine toglie agency, agentività, alle persone che poi in qualche modo si ritrovano a subire l'inclusione senza avere voce in capitolo. Quindi io parlo piuttosto di linguaggio ampio, e il linguaggio ampio è un linguaggio di apertura verso quella che in inglese viene chiamata diversity, che in italiano più che diversità è la varietà, la naturale varietà con la quale occorrono, si manifestano gli esseri umani.
Quindi non si parla soltanto di orientamento sessuale, perché in effetti, guardando alla proposta del senatore leghista, che comunque, lo ripetiamo, è stata ritirata, addirittura ci si concentrava soltanto sul femminile di alcuni titoli o alcune professioni. Ti ha stupito questa cosa?
No, assolutamente no, non mi ha stupito. C'è una compagine politica, quella diciamo più conservativa, meno progressista, che ha sempre considerato un obbrobrio linguistico l'uso dei femminili professionali, dei cosiddetti nomina agentis, così ci mettiamo anche un po' di latino. E in realtà la discussione in Italia c'è da tantissimo tempo. Ricordo che uno dei documenti più citati come iniziali di questa querelle sono le raccomandazioni per un uso non sessista della lingua italiana di Alma Sabatini, che risalgono al 1986-87. A lei era stato commissionato uno studio dalla presidenza del Consiglio dei Ministri dell'epoca. all'epoca per verificare lo stato di sessismo, appunto, della lingua italiana. La cosa interessante è che il suo studio complessivamente si chiama Il sessismo nella lingua italiana, non della, a sottolineare una cosa che lei dice subito nell'introduzione, cioè che la lingua italiana non è di per sé sessista, come generalmente non lo sono i sistemi linguistici. Quello che è sessista o può esserlo è l'uso che si fa di un sistema linguistico. In particolare a proposito dei femminili, i femminili professionali, i femminili dei nomi di professione si ritrovano già in latino, per esempio ministra, ma anche avvocata, no? Che poi diventa avvocata, che è uno fra l'altro dei nomi della Madonna. Il fatto che alcuni femminili professionali siano più consueti di altri dipende solo da quanto tempo le donne esistono in quella categoria professionale, per cui infermiera suona naturale, ingegnera lo suona molto meno, ma non c'è a livello linguistico una differenza fra questi due termini.
Faccio un po' l'avvocato del diavolo ora, ti riporto una delle critiche che secondo me hai sentito diverse volte nella tua storia, che è comparsa di recente anche quando avevo proposto questo argomento sulla nostra pagina Facebook. Insomma, sono molti a dire: ma con tutti i problemi che abbiamo, perché occuparci di questo? Perché qual è l'importanza di metterci a parlare di femminile o maschile, insomma, quando c'è molto di più urgente nel mondo?
Ma allora, io penso che se noi facciamo ricorso al benaltrismo, cioè i problemi sono ben altri, ci infiliamo in una catena che, a dire il vero, non ha una fine. Cioè, qual è il problema più grande di tutti, di cui tutti ci dobbiamo occupare? Ce n'è sempre uno più grande, no? Compreso, che ne so, il fatto che il mondo stia correndo verso una catastrofe climatica. Allora, rispetto a tutto questo, tutto il resto potrebbe essere collaterale. Quindi, prendendo atto che ci sono problemi grandi e piccoli, e che non siamo degli iPad di prima generazione, per cui ci possiamo occupare di più istanze in contemporanea, la rilevanza del lavoro a livello di lingua è quella di coadiuvare poi i cambiamenti che avvengono nella cultura e nella società, nella storia, nella realtà, diciamo così. Allora, io non credo nel valore magico della parola, non è che se iniziamo a dire ministra, assessora, il sessismo scompare o le discriminazioni sul professionali, sul posto di lavoro se ne vanno. Però è vero che i femminili professionali sono una piccola ginnastichetta per il nostro cervello, per abituarlo alla normale alternanza dei generi anche nei ruoli che normalmente siamo abituate a percepire sempre al maschile, ma non per un motivo strano, semplicemente perché magari in quel ruolo non abbiamo mai incontrato una donna prima di anni recenti.
Ricordiamo che stiamo parlando con Vera Gheno, che è qua in studio con noi, sociolinguista, divulgatrice, anche scrittrice e autrice di un libro molto recente di cui parleremo nei programmi futuri, Grammamanti, immaginare futuri con le parole. Comunque questo immaginare futuri con le parole riflette senz'altro anche quello di cui stiamo parlando questa mattina. Appunto, di linguaggio inclusivo, o come dicevi tu, linguaggio ampio, si parla da molti anni, e non soltanto in Italia peraltro, ma per la lingua italiana ci sono proposte e risposte diverse a questa esigenza che è stata manifestata da molti e da molte. Tu vieni spesso associata all'uso dello schwa, che subito suscita reazioni molto molto accese. Ci ricordi che cos'è e soprattutto come potrebbe essere usato, oppure come viene già usato, da chi?
Allora, è una questione difficilissima da riassumere in poco tempo, però ci provo. L'Italia arriva un po' dopo su una questione che in ambito soprattutto angloamericano, ma forse più generalmente anglofono, è conosciuta da più tempo, che è la questione del superamento del binarismo di genere, cioè prendere atto dell'esistenza di persone che non si identificano né nel maschile né nel femminile, persone non binarie, gender fluid, gender queer, gender flux, ci sono varie definizioni, non una sola. In inglese, visto che l'inglese è una lingua con il cosiddetto genere naturale, in cui i nomi, cioè i sostantivi, sono privi di genere e il problema, diciamo, della genderizzazione si sposta solo sui pronomi, da un po' di anni si usa in maniera ormai rutinaria e comune il cosiddetto singular they, no? Per cui invece di dire he o she si parla di they, them, e addirittura, no, molte persone si presentano con i pronomi hi, I'm Vera Gheno, my pronouns are she, her, no? Per esempio. In italiano c'è qualche problema in più, perché l'italiano, come le altre lingue romanze, cioè di origine discendenti dal latino, è una lingua con il genere grammaticale, in cui tutte le parole sono o maschili o femminili, il neutro o altri generi non esistono, e i pronomi idem sono maschili o femminili. E ovviamente in un sistema così dimorfico, cioè binario, è molto difficile trovare delle soluzioni linguistiche per le persone non binarie. Di conseguenza, a cosa si è pensato? A qualcosa che è vagamente simile a quello a cui si è pensato in altre lingue della zona, cioè per esempio in spagnolo, in portoghese, in francese, ma con soluzioni differenti. Ovviamente bisogna ricercare una terminazione delle parole che non sia né maschile né femminile. Ora, gli spagnoli e i portoghesi sono fortunati perché avevano la E libera. E quindi io in spagnolo e in portoghese posso dire todos, todas e todes, no? E questa forma in E, todes, corrisponde a un terzo genere o un genere non assegnato che non è né tutti né tutte. In italiano noi abbiamo solo una lettera libera che è la U. E quindi si potrebbe rendere con tutte, tutti e tutto. Ora, come suona tutta una frase con la U? Faccio un esempio. Se io dovessi dire tutti i bambini sono pregati di andare a lavarsi le mani, con la U diventa tutto u bambino sono pregato di lavarsi le mani. Lo so, fa un po' ridere. Qualcuno dice sembra sardo. Ora, per me sì. Questo non è assolutamente un problema. E effettivamente la U è una delle soluzioni che hanno iniziato a circolare nei contesti LGBTQIA+. Accanto a questa, l'altra soluzione che è trasportabile nell'oralità, perché non è l'asterisco non ha un suono, è appunto lo schwa. E che cos'è lo schwa? Lo schwa è un simbolo dell'alfabeto fonetico internazionale, che è un alfabeto di lavoro, diciamo, che nell'ambito della linguistica si usa per rendere per iscritto la pronuncia delle parole, e quindi chi traffica con i vocabolari bilingui o trilingui conosce l'IPA, International Phonetic Alphabet, non Indian Pale Ale, quella è un'altra cosa, ed è alla forma di una E minuscola ruotata in avanti di 180 gradi e corrisponde al suono vocalico medio per eccellenza, un po' quello che ci ha reso noto Bart Simpson o Homer Simpson, che no? Questo suono un po' medio. E quindi come suonerebbe la frase di prima con lo schwa? Tut bambine sono pregate di lavarsi le mani. Anche questo fa sorridere più di una persona. C'è chi dice che suona napoletano, di nuovo per me quello non sarebbe un problema. Allora, queste sono due soluzioni sperimentali che, se posso aggiungere, sono nate dentro alle comunità LGBTQIA+.
Come... Sfatiamo il mito che tu l'abbia creata, no, ad esempio, io... la schwa, perché mi alcuni lo pensano. Alcuni
allora, io credo che faccia molto comodo avere un personaggio, una persona con cui identificare una certa istanza. Ma io sono semplicemente una linguista curiosa, un po' ficcanaso, che si è interessata a questa questione perché mi è sembrata una soluzione interessante. Poi aggiungo un'ultima cosa: non è che da domani si introduce un terzo genere o questa forma priva di genere, però io vedo che circola un uso simbolico dello schwa che in certi contesti comprendo e condivido, ad esempio, non so, sugli striscioni alle manifestazioni. Non so, classico slogan liberi tutti che diventa liber tut, no? A sottolineare una sua universalità. Dopodiché tutto un testo con lo schwa, sono perfettamente d'accordo con chi dice che è difficile da seguire, che crea problemi alle persone che hanno la dislessia, eccetera, eccetera. Quindi è qualcosa che pone una questione, ma siamo ben lontani da una soluzione alla questione.
Ricordiamo ancora una volta che con noi Vera Gheno, se volete intervenire con delle domande, 1300 799 626, oppure credo che Max possa anche accedere agli sms, giusto?
Sì, lo 0429 996 263, se volete inviarci un sms, o c'è anche la nostra pagina Facebook su cui potete commentare, come ha fatto qualcuno anche nei giorni scorsi, per contribuire a questo dibattito che effettivamente sembra accendere gli animi.
Esatto, noi adesso ci prendiamo una brevissima pausa e ritorniamo tra pochissimo qui su Radio SBS.
8.47, state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, oggi con Massimiliano Gugole e Magica Fossati. Questa mattina stiamo parlando di linguaggio ampio, assieme alla nostra ospite, la sociolinguista e divulgatrice, nonché autrice di vari libri, Vera Gheno. Linee aperte anche al 1300 799 626, ancora per una decina di minuti, perché chi volesse intervenire con domande o commenti, e potete anche scrivere un sms allo 0429 996 263.
tra pochissimo abbiamo anche un ospite addirittura da Perth che interverrà, però prima volevo ricollegarmi a quello che dicevi prima della pausa, Vera. Tu dicevi lo schwa è una soluzione che magari si adatta in alcune situazioni, non sempre. Mm-hmm. Ci sono delle alternative molto più, come dire, alla portata di tutti e tutte per essere ampie durante, non so, un discorso ad esempio in pubblico? Nella lingua italiana ci sono delle opportunità?
Allora, secondo me qui bisogna fare una differenza fra scritto e parlato. Nel senso, io stessa nello scritto uso lo schwa il minimo indispensabile, un po' come fa la casa editrice che ha introdotto lo schwa a norma al posto del maschile sovraesteso nei suoi saggi, che è la casa editrice FQ, per la quale io ho scritto un libro che si chiama Femminili singolari, che è ancora in circolazione. Se uso lo schwa il minimo indispensabile nello scritto, vuol dire che in alternativa cerco di impiegare delle cosiddette circollocuzioni, cioè delle soluzioni alternative che possano evitare di usare delle forme maschili sovraestese. Per esempio, invece di dire i cittadini posso dire la cittadinanza, invece di dire gli studenti o gli studenti e le studentesse posso dire chi studia a questa università, cioè posso usare dei collettivi, posso usare delle soluzioni alternative. Ovviamente è una soluzione che richiede un po' più di fatica a livello cerebrale e quindi per questo facevo una distinzione fra scritto e parlato. Nel parlato noi dobbiamo fare i conti con una memoria tampone, un buffer, che è comunque molto più ristretto rispetto a quando scriviamo. E quindi secondo me la questione rilevante o la soluzione accettabile non è quella di diventare dei manichei, ecco, appena usato un maschile sovraesteso, no? E quindi il maschile sovraesteso no in tutti i casi. Forse si può fare più attenzione nei luoghi topici del discorso, che sono quelli che rimangono più in mente, cioè all'inizio e alla fine. Quindi io normalmente esordisco con, per esempio, buonasera a chi è in sala, invece che dire buonasera a tutti, o buonasera a tutte e tutti, o buonasera a chi ha avuto la pazienza di prendere i mezzi per venire a assistere a questa conferenza, no? Cioè uno si può inventare delle cose anche molto frufru. Idem quando saluto. Nel mezzo faccio del mio meglio, ma non divento paranoica rispetto all'uso del maschile sovraesteso, che comunque per il nostro cervello continua a essere la soluzione più semplice. E il nostro cervello funziona seguendo la legge del minimo sforzo, no? The path of least resistance. E quindi bisogna anche fare i conti che il nostro cervello è fatto così.
Certo.
E ora abbiamo un altro ospite che è in linea da Perth, il dottor Joshua Brown, linguista e docente di italiano alla University of Western Australia, che ringraziamo doppiamente per esserci anche l'orario abbastanza infelice. Buongiorno Joshua.
buongiorno a tutti, un onore essere con voi di nuovo.
Joshua, è un onore anche per noi parlare con te, perché già in passato ci avevi raccontato di aver affrontato un po' l'argomento, anche perché nelle tue classi è emerso, proprio da chi studia l'italiano qui in Australia, vero?
Esatto, noi abbiamo sempre più studenti che preferiscono adottare pronomi neutri, o se non proprio adottarli loro stessi, sono sempre più quelli che ci chiedono quali pronomi neutri esistono in italiano e come possono rivolgersi a chi li vuole adoperare, anche se la lingua italiana non presenta delle soluzioni che si può adottare molto facilmente. Però cioè, è un argomento sempre molto dibattuto, molto acceso anche fra i nostri studenti.
E voi cosa dite ai vostri studenti, alle vostre classi, per essere così un po' estesi e ampi?
Che l'italiano non possiede un pronome neutro come dei in inglese, anche se qualcuno ha deciso di inventare delle forme artificiali, per così dire, mettendo insieme quelli esistenti come lui, loro, per formare il loi, che bisogna dire non ha trovato grande fortuna. Io quando scrivo alle mie studentesse, ai miei studenti per esempio, adotto spesso questo ordine di nomi, cioè con quello femminile messo prima, poi il maschile dopo, anche per non mettere in rilievo alcun sesso e con la speranza di appunto sottolineare la parità di genere che si può effettuare scrivendo e parlando in italiano, ma anche per ricordare che non è sempre necessario e che già il cosiddetto maschile sovrasteso vuole includere proprio tutti, a prescindere dal genere delle persone a cui scrivo.
Joshua Brown appunto ci parla da Perth. Ti colpisce, Vera, appunto, che studenti, studentesse, classi che studiano l'italiano all'estero si pongano di più forse addirittura questo tema, questo quesito, quando studiano la nostra lingua, perché appunto venendo dall'inglese.
Certo, no, non mi stupisce, perché anch'io lavoro spesso con persone che vengono da paesi, soprattutto anglofoni, ma non solo, ed è una domanda che anche a me viene posta spesso, cioè io a casa mia sono dei them, come lo rendo in italiano? E, secondo me la cosa più saggia che si può fare come docenti, come persone che insegnano l'italiano, è quello di portare alla luce, evidenziare l'esistenza di un dibattito. Di un dibattito che secondo me si vede molto bene quando lo si guarda in una dimensione sovranazionale. Perché per esempio ci sono delle lingue che sono forse un po' più avanti di noi, dell'italiano, nelle quali dei pronomi non genderizzati effettivamente sono stati non solo inventati ma anche messi a norma, per esempio yel francese, o anche lo hen, che è diventato norma nello svedese e mi sembra anche nel norvegese recentemente, fra l'altro ispirato al finnico hen. Sia il finnico sia l'ungherese sono delle lingue perfettamente prive di genere, quindi c'è un unico pronome sia per il maschile sia il femminile, volendo può diventare anche riferito agli altri generi. Quindi diciamo che secondo me si può parlare dell'esistenza di un dibattito, sottolineando che al momento, da un punto di vista normativo, cioè della norma dell'italiano, una soluzione non esiste, ma non escludo che la si troverà. Insomma, adesso al momento si è in una fase di ricerca. Sulla questione del maschile sovraesteso, io vorrei fare un appunto al collega, non un appunto polemico, semplicemente condivido una cosa che racconto io ai miei studenti e alle mie studentesse. Allora, da una parte è chiaro che tutte queste lingue sono accomunate da una prevalenza del maschile. Ed è normale, tradizionale, è sempre stato così. Quello su cui io un po' punzecchio i miei studenti e le mie studentesse è riflettere su perché proprio il maschile fra i due generi è quello che è diventato facente le veci di una forma neutra non mancante. Io non riesco a non vedere una correlazione con l'androcentrismo della nostra società, cioè le nostre sono società che ancora adesso sono spesso costruite a misura d'uomo, uomo non in senso sovraesteso ma nel senso di maschio. E la seconda questione riguarda che abbiamo una decina di anni di studi di psicolinguistica, in particolare un buon nome di riferimento è Pascal Gigard, che insegna all'Università di Friburgo in Svizzera, che ci mostrano che il maschile sovraesteso ha delle conseguenze a livello cognitivo, perché il nostro cervello, al di là del fatto che abbiamo la consapevolezza che il maschile viene usato al posto di un neutro inesistente, ma il nostro cervello prima di tutto lo decodifica comunque come maschile. E questo, e ci sono proprio degli studi empirici a dimostrarlo, può avere delle conseguenze sulla decodifica della realtà, soprattutto nei cervelli molto giovani e in evoluzione.
Abbiamo anche in linea ora Susanna Mazzola, che è un ex insegnante di asilo sia in Italia che in Australia, che vive e lavora in Tasmania e ha scritto un libro per bambini e bambine nel 2020 intitolato He Can, She Can, sia in italiano che in inglese. Buongiorno Susanna.
Ciao a tutti, ciao a tutte, ciao a tutti.
Buongiorno.
Tu hai provato a affrontare questo tema del linguaggio ampio anche con i più giovani, proprio i piccolissimi. Come viene recepito? Che reazioni vedi?
Allora, il libro che io ho autopubblicato aveva l'obiettivo di stimolare conversazioni con i più piccoli sugli stereotipi di genere ed era nato da una riflessione che i bambini con cui lavoravo all'epoca continuavano a portare alla nostra equipe educativa. Lavoravo ai tempi con bambini dai 3 ai 5 anni e continuavano ad emergere conversazioni sui ruoli di genere. I maschi non si vestono così, le femmine non possono fare questo, tu non puoi giocare a questo gioco perché non sei un maschio. E quindi questo ha portato ad una riflessione su come riuscire a rispondere a questa esigenza di esplorazione, perché spesso queste conversazioni diventavano conflittuali e il modo in cui l'ho esplorato io è stato creando uno strumento pedagogico come il libro illustrato, che usava il valore evocativo dell'immagine e lo combinava con il potere creativo della parola. Quindi ad esempio il libro apre con un'immagine di un ragazzo che piange e la frase "i maschi possono piangere", e quindi vedere come questo stereotipo, quando viene verbalizzato, quando si parla dello stereotipo, cosa succede nel cervello dei bambini, nelle conversazioni dei bambini. Ed è stato molto interessante per vedere come all'inizio i bambini rispondevano con lo stereotipo, perché dai 3 ai 5 anni i bambini imparano a categorizzare il mondo attraverso categorie e lo stereotipo fa parte di queste, ma poi più questo stereotipo veniva analizzato, più i bambini si portavano a dire: ah, ma i bambini maschi allora possono piangere perché in realtà anche loro hanno delle emozioni, in realtà anche loro hanno gli occhi per piangere, no? E quindi è molto interessante vedere come, per me è stato da maestra d'asilo, vedere come il linguaggio creava identità, creava possibilità, e so che la professoressa Gheno ha spesso parlato di questa funzione del linguaggio. E c'era un intervento che aveva fatto, mi sembra all'Università di Urbino, ma non mi ricordo, non sono sicura, dove però diceva: io nomino ciò che vedo e vedo meglio ciò che nomino. Quindi quel potere fortissimo della parola nel creare possibilità e mondi possibili.
Grazie,
no?
Susanna, per questo intervento. Purtroppo siamo all'ultimo minuto dell'ora, per cui vorrei salutare Vera Gheno, che immagino in due parole possa commentare anche questo intervento.
Dico solo grazie, perché no, annuivo tantissimo, perché headbanging proprio, da gran concerto, perché effettivamente questo è il passaggio dalla teoria alla pratica, cioè nella pratica succede esattamente questo, quindi ringrazio tantissimo per questa testimonianza dal campo.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.